Signore, nel nome di Gesù, tu conosci ogni cosa. Tu conosci davvero ogni cosa. In questo giorno noi vogliamo glorificare te. Ma siamo qui, Signore, per ascoltare la tua parola. E quindi nel nome di Gesù, la mia preghiera questa sera, questo giorno, Signore, questa mattina, è che il tuo spirito mi guidi, Signore. E non solo mi guidi, ma che il tuo spirito possa aprire, Signore, le nostre orecchie spirituali affinché possiamo attingere dalla tua parola, ricevere esattamente quello che tu hai pensato per noi in questa mattina, in questo giorno. E di ogni cosa, Padre, ti voglio ringraziare nel nome di Gesù. Amen. Amen. Come state? Bene, è un piacere rivederci. E questa mattina lo spunto per il messaggio di oggi ci viene da un momento particolare, che Gesù ha avuto con i suoi discepoli, con i suoi. E la scrittura ci parla di un momento in cui i suoi discepoli si sono messi attorno al Maestro, si sono messi ai suoi piedi. Questa mattina vogliamo avere la stessa attitudine, vogliamo metterci ai piedi del Maestro. E vogliamo ascoltare la sua voce, non la mia, ma la sua voce. Amen. E in questo momento particolare di comunione tra il Maestro e i suoi discepoli, il Signore ha voluto parlare ai suoi discepoli, non alla cerchia ristretta, ma a un numero abbastanza elevato di discepoli. C'è da dire che in quel luogo i discepoli non erano soli, c'erano anche tante altre persone. C'era una folla immensa attratta da qualche cosa, attratta dalla fama di Gesù che si stava spandendo in Israele, la sua fama di guaritore, la sua fama di liberatore. E quindi molti si sono presentati in quel luogo perché attratti dall'incredibile fama del Maestro. E questo luogo è un monte, quale monte non si sa con certezza, un monte, e difatti si parla del sermone sul monte. Vedo che siete molto preparati, molto bene. E in questo sermone Gesù a un certo punto dice delle cose, per 9 volte ripete la parola beati. Benedetti, favoriti, beati, beati gli umili di spirito, perché a loro è destinato il regno dei cieli. Ci sentiamo già tutti più umili di spirito? Tutti che fly down. Poi ha detto, beati gli afflitti, perché saranno consolati. Qualcuno è afflitto? La buona notizia della giornata è che sarai consolato, sarai consolata. Meraviglioso. Poi lui ha detto, beati coloro che subiscono delle ingiustizie, perché riceveranno giustizia. Qualcuno ha subito qualche ingiustizia? Riceveremo giustizia. Meraviglioso. Dice, beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. Siamo noi misericordiosi nei confronti degli altri? O non gliene facciamo passare una agli altri? Beati i misericordiosi, perché riceveranno misericordia. Beati i perseguitati a causa sua. Già capitato? Qui da noi è una persecuzione diversa, magari più uno sfottò. Altrove la persecuzione è reale, ma dice beati i perseguitati, perché riceveranno un premio dal valore inestimabile. Meraviglioso. Ora, fatta questa premessa, Gesù si rivolge ai discepoli che erano lì con lui, ma naturalmente si rivolge ai discepoli di ogni epoca, quindi anche noi, e lui dice qualche cosa che vogliamo leggere insieme nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5. Vangelo di Matteo, capitolo 5, i versetti da 13 a 16. Matteo 5, 13 a 16. Ci siamo? Chi l'ha già trovato? Nessun premio previsto, ma comunque. Dice così, qui è Gesù che parla, dice: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Vi risulta? È così. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quanti dicono amen? Quattro versetti che sintetizzano meravigliosamente che cosa siano, che cosa debbano essere, che cosa possano essere agli occhi di Gesù i suoi discepoli, i cristiani, i figli e le figlie di Dio, i veri credenti, i discepoli, quindi anche voi, anche me, i discepoli agli occhi di Gesù sono il sale della terra e la luce del mondo. Sale della terra, luce del mondo, voi con me. Uomini e donne di ogni età, giovani, anziani, ricchi, poveri, preparati culturalmente, meno preparati, non importa. Ciò che importa è che ai suoi occhi, agli occhi del Maestro, i suoi discepoli di ogni epoca sono uomini e donne importanti, importanti, preziosi, stimati da parte sua, perché sono stati messi da parte. Chiesa viene da ecclesia, e ecclesia letteralmente significa assemblea dei chiamati fuori. Quindi immaginiamo un gruppo di persone, una decina di persone, noi facciamo parte di questo gruppo, a un certo punto passa il maestro, guarda me e si esce dal gruppo. E uno dice: vai, sono fuori dal gruppo, che bello! No, 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 no. Ce ne sono 9 lì. Devi tornare nel gruppo e fare in modo che attraverso il maestro qualcun altro venga chiamato fuori dal gruppo. Questo è il proposito dell'Evangelo, questo è il senso della Chiesa, dell'Ecclesia, chiamare fuori, chiamare, è Dio che chiama, e noi ascoltiamo la sua chiamata e per fede riceviamo la sua chiamata. E qual è lo scopo della nostra vita? Lo scopo della nostra vita è diffondere un meraviglioso odore di vita a coloro, per coloro che sono sulla via della salvezza. Siamo d'accordo? Questo è il senso. E naturalmente, purtroppo, anche un putrido odore di morte per quelli che sono e che vogliono restare sulla via della perdizione. Ora, detto in altri termini, sebbene Dio ci ami di un amore straordinariamente grande, quando dicono amen, importante ricordarcelo, sebbene Lui ci ami di un amore indescrivibile, e sebbene Lui sia sempre pronto a provvederci di benedizioni di ogni tipo, siamo d'accordo? Che vanno al di là della nostra immaginazione, perfino talvolta vanno al di là della portata delle nostre preghiere, siamo d'accordo? Titubanti? È vero o non è vero? È così, la scrittura ce lo fa capire, penso alle nostre esperienze personali pure. Beh, sebbene Dio sia quindi un Dio d'amore, un Dio che provvede alle nostre necessità, il motivo per il quale Lui ci ha messi da parte non è quello, necessariamente quello, prioritariamente quello, di renderci capaci di sviluppare una fede egocentrica atta a soddisfare i nostri bisogni e quelli di coloro che ci stanno a cuore. Perché questo è un po' l'Evangelo che va di moda, è sempre andato di moda, ma che è tornato di moda. L'Evangelo egocentrico, modi per, passi per ottenere da parte di Dio, immaginare, confessare e quant'altro. Ci sta, ma non è la cosa prioritaria. Non è la cosa che conta di più agli occhi di Dio. Lui vorrebbe tanto che noi fossimo in grado di essere il sale della terra. Il sale della terra, la luce del mondo, ossia persone che sono state trasformate dall'Evangelo, sebbene imperfette, perché siamo imperfetti, persone trasformate che hanno un impatto, un'influenza su coloro che incontrano e su coloro che frequentano. Questo è ciò che Gesù pensa di noi e questo è ciò che Gesù si aspetta da ciascuno di noi, che noi si possa influenzare positivamente chi sta intorno a noi, a cominciare dai nostri figli. Se siamo genitori credenti, la prima preoccupazione è quella di influenzare positivamente con l'esempio pratico i nostri figli, siamo d'accordo? Questa è la chiamata che il Signore ci rivolge, ma comunque Lui ci chiama a influenzare gli altri. Sapete, oggi grazie a internet va molto di moda la figura del, lo dico in inglese, che si chiama influencer, colui o colei che influenza. Influenza gli altri a fare qualche cosa, spesso a comprare un determinato bene, a sottoscrivere un determinato servizio. Io sono appassionato di aviazione e esistono anche nel mondo dell'aviazione gli influencer. E queste persone, grazie a internet e al fatto che molti seguano i loro piccoli filmati su YouTube, cominciano ad avere tante persone che li seguono, e a questo punto diventano preziosi, tanto che le compagnie aeree, soprattutto quelle che vendono un servizio di alta qualità, la business class, la first class, guardano a queste persone, li fanno volare gratis, perché sono degli influencer. E la loro opinione può far spostare un bel numero di clienti da una a un'altra compagnia. E quindi vengono trattati come principi. Vola gratis, prego, tappeto rosso, venga, si accomodi. E questo succede in tanti altri ambiti. Beh, noi come figli e figlie di Dio siamo chiamati ad essere degli influenzatori del mondo che c'è intorno a noi. E questa influenza dovrebbe trarre spunto dal suo amore che sta in noi, dalla gioia sua che sta in noi, non sempre, ma dovrebbe esserci, dalla pace che regna nei nostri cuori e dalla fede che c'è nei nostri cuori. Ora però una domanda. La domanda che possiamo farci questa mattina è: ma perché il sale? Perché il Signore ci descrive come il sale della terra? Allora, nel primo secolo il sale serviva a due scopi principali. Il primo, quello di preservare, di conservare, di proteggere, di evitare il deperimento del cibo. Dovete pensare che 2000 anni fa congelatore, frigorifero, cantina, forse, non so, beh, comunque sale, il sale. E il secondo scopo per il quale il sale era importante, perché dava chiaramente dava sapore alle pietanze. Il sale era così prezioso da essere definito oro bianco. Oro bianco il sale. E difatti era usato come mezzo principale per pagare i magistrati e i soldati romani. Davano loro grano, davano loro vino, davano loro olio, ma la cosa più preziosa era il sale. Tanto è vero che il termine salario viene da lì, viene da sale, dalla paga per i magistrati e per i soldati romani. Ora, in ogni caso, il sale fa diverse cose. Abbiamo detto che preserva, conserva, dà sapore. Il sale fa venire anche sete, vero o non vero? Assolutamente. E il sale pure disinfetta. Allora, quando Gesù ci chiede di essere il sale della terra, che cosa si aspetta da parte nostra? Che cosa si aspetta da ciascuno di noi? Lui si aspetta che il nostro parlare, che il nostro modo di agire possano contribuire a fare qualche cosa. Dapprima possano contribuire a preservare, a conservare l'amore in mezzo a tanto odio. Perché questo mondo nel quale noi viviamo è caratterizzato da tanto odio, siamo d'accordo? Quindi noi siamo il sale della terra, chiamati da parte di Dio a preservare l'amore in mezzo all'odio, a preservare l'altruismo. So che siamo tutti famosi per il nostro altruismo, ci proviamo, eh? L'altruismo, il perdono, qui siamo veramente avanti con il perdono. Vero? Vabbè, insomma. Quindi il perdono, in mezzo all'egoismo, in mezzo al rancore. Quindi la prima cosa è preservare l'amore. Poi dovremmo far percepire il sapore inconfondibile della grazia. Il sapore della grazia. Tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo è per grazia. Il sapore della grazia. E non solo il sapore della grazia, ma anche il sapore della fede in Cristo Gesù in ogni circostanza avversa. Amen. Questo, siamo il sale della terra. E in noi si dovrebbe riscontrare questa fede, questa certezza, questa fiducia nel Signore, nel Maestro. Amen. Poi, vorremmo suscitare sete. Sete. Sete della parola. Sete della parola di Dio, sete della conoscenza della parola di Dio. E poi siamo chiamati anche a essere strumenti affinché ci sia la possibilità di disinfettare, di purificare dapprima le nostre vite e poi anche le vite di coloro che mette sul nostro cammino. Da che cosa? Dal peccato, dalla disubbidienza, dalla nostra testardaggine. Quanto siamo testardi alla fine del giorno? Lo siamo. E poi dobbiamo essere disinfettati dalla nostra presunzione. Talvolta pensiamo di sapere tutto, ma poi ci accorgiamo di non sapere granché. Quindi dalla presunzione. E dobbiamo essere disinfettati anche dall'indifferenza. Oggi nella Chiesa c'è anche tanta indifferenza. Ma chi se ne frega? Non importa. Ma noi siamo gli ambasciatori di Cristo. Siamo il sale della terra, siamo la luce del mondo, questo è quello che lui pensa di noi, anche se talvolta noi non lo pensiamo, ma lui lo pensa, lo abbiamo letto, lo ha dichiarato, è scritto nella parola di Dio. Ora, il problema che Gesù solleva è questo, lui dice, ma se il sale diventa insipido, beh, se diventa insipido c'è solo una possibilità, pattumiera, fatto quella col pedale, e ci buttiamo al sale. Il sale a quel punto è solo buono per essere gettato. Ma possiamo farci un'altra domanda questa mattina. Il piccolo chimico, non che lo sapessi prima, volevo fare la bella figura. Può il sale diventare insipido? Quanti sono per il sì? Pochi osano. Quanti per il no? Quanti non si esprimono? Adesso, sì, alza la mano alta. Quanti sì? Ok? Quanti no? Ci sono sempre gli indecisi. Però maggioranza di no. E devo dire che quelli che hanno detto no hanno ragione. Perché? Perché il sale, che essenzialmente è cloruro di sodio, non può diventare insipido. Perché è un composto molto stabile. Ma, che cosa intendeva dire Gesù? Allora, da prima la buona notizia, il suo era un po' un paradosso. La buona notizia è questa: se noi siamo nati dall'alto, se noi abbiamo sperimentato una vera conversione, e, parentesi, una vera conversione è caratterizzata molto semplicemente dal bisogno di frequentare regolarmente e il più possibile frequentemente Dio Padre, Dio Figlio, attraverso l'opera dello Spirito Santo. Ok? Il bisogno di leggere, il bisogno di pregare, il bisogno di portare a Dio quello che avviene nelle nostre vite, ok? Quindi nel momento in cui abbiamo sperimentato una vera conversione, noi siamo diventati sale, sale dovremmo essere, sale siamo e sale rimarremo. Buona notizia, una volta salvati davvero, sempre salvati davvero, ok? Però c'è l'altra notizia, quella un po' meno buona. Il problema non è tanto il sale in sé, ma il pericolo che il sale venga diluito, venga contaminato. E infatti non era raro, non era infrequente a quell'epoca essere confrontati con del sale insipido di partenza. Ossia del sale che di partenza era mischiato con delle sostanze vegetali o era mischiato con della terra, quindi aveva lo stesso colore, più o meno la stessa consistenza, ma di fatto era sale impuro, sale inadatto a condire, sale inadatto a conservare, sale inadatto a disinfettare. Ok? E quindi, a questo punto, se 2 più 2 fanno 4, se noi abbiamo compreso che i credenti sono e rimangono sale della terra, e quindi gli strumenti dei quali Dio si serve per diffondere l'Evangelo, e non solo, i credenti, i figli di Dio, i discepoli, sono anche i primi destinatari delle sue amorevoli cure. Qui ci sarebbe stato un amen fragoroso. Siamo i primi destinatari delle sue amorevoli cure, con un piano che non sempre comprendiamo, ma rimane la verità. Allora, pur avendo compreso questo, non può esserci sfuggita un'altra cosa, che ognuno di noi è chiamato a fare del suo meglio per evitare delle diluzioni, anche solo parziali, e quindi delle perdite di santità, delle perdite di integrità, delle perdite di motivazione, delle perdite di entusiasmo. È facile, penso, lasciarci andare. È facile lasciarci andare, e spesso quando ci lasciamo andare diamo la colpa a tante cose. Diamo la colpa alle circostanze negative della vita. Diamo la colpa al comportamento di qualcuno, al comportamento scorretto, al comportamento offensivo, al comportamento prepotente di qualcuno. Diamo la colpa alle nostre peculiarità caratteriali. Magari ci diciamo, ma io sono pigro di carattere, io sono pigra di carattere, e quindi faccio fatica a leggere la parola, faccio fatica a prendermi un tempo per pregare, faccio fatica a essere sempre presente agli incontri, ai culti e quant'altro. E questo sono. Oppure l'altro problema riguardante le nostre peculiarità caratteriali è quello relativo alla inadeguatezza. Alcuni di noi si sentono sempre, sempre, costantemente inadeguati. In ogni situazione, inadeguati anche agli occhi di Dio. E quindi ci lasciamo andare perché ci diciamo, ma io non sono all'altezza, io, gli altri ce la fanno, tutti gli altri, mi, arrivo in chiesa, mi guardo intorno e la percezione che ho è che tutti ce la fanno meno che me, sono inadeguato. Alcune volte ci lasciamo andare perché diamo la colpa alle forze del male. È il nemico, è Satana, ce l'ha con me. Tra tutti quanti ce l'ha sempre con me. E i suoi spiriti, le forze del male, ce l'hanno con me. In particolare con me. Oppure ci lasciamo andare perché ci diciamo, ma i miei fratelli e le mie sorelle non hanno la minima idea di che cosa Dio abbia permesso che succedesse nella mia vita. Perché se avessero fatto la stessa esperienza che ho fatto io, allora capirebbero, allora si lascerebbero andare anche loro. E quindi troviamo delle scuse. Ma la domanda allora diventa, ma noi come ne usciamo da questo tipo di discorso? Che sicuramente è un discorso con il quale siamo tutti più o meno spesso confrontati. Come usciamo dalla nostra tendenza a autogiustificarci? E come usciamo anche dalla nostra tendenza a autocommiserarci? Come ne usciamo? C'è un bellissimo versetto nell'Antico Testamento che, vi dico dove, Levitico 2,13, che ci racconta qualcosa intorno al sale. Un altro elemento che forse ci mancava. Levitico 2,13 dice così: condirai con sale ogni oblazione, ogni offerta, e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte tu metterai del sale. Ai tempi della Bibbia, due persone che mangiavano insieme del sale, si diceva che avessero concluso un patto. E qui la parola di Dio ci dice chiaramente che il sale simboleggia un patto che Dio ha fatto con noi uomini. Il sale è un simbolo di questo patto, di questa alleanza tra Dio e noi uomini. Ora, vi chiedo di esaminare un ultimo versetto che si trova in Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 6. Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 6. E ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Dice, egli ci ha anche resi idonei a essere ministri, usiamo una parola più semplice, servi, di un nuovo patto, non di lettera ma di spirito, perché la lettera ci condanna. Perché? Perché mette in risalto le nostre mancanze, ci condanna in questo senso. La lettera uccide, dice testualmente questo passaggio, ma lo spirito vivifica. Amen. Lo spirito ci vivifica. Ora, proprio perché lo spirito ci vivifica, noi non solo possiamo essere il sale della terra, ma possiamo anche essere la luce del mondo. Non per i nostri meriti, ma per quello che lui ha fatto per noi. E noi possiamo diventare quindi una luce intensa, una luce abbagliante, che non può e non deve essere nascosta. In altri termini, quello che il Signore vuol farci capire è che ai suoi occhi siamo davvero molto preziosi. Però talvolta noi lo dimentichiamo, ce lo scordiamo. E questo è un errore grave. Questo è un errore grave che non dovremmo commettere, e quando lo commettiamo dovremmo porvi rimedio al più presto. Lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio ci preserva sale, sale della terra. Lo Spirito Santo che interagisce con noi, dentro di noi, intorno a noi, sopra di noi, a nostro fianco, dietro di noi, ovunque lo Spirito di Dio che soffia dove vuole. Quanti di voi si ricordano di Sansone? Ci ricordiamo di Sansone. La scrittura ci dice che un giorno lui si trova in una località denominata le vigne di Timna. Poco importa. Ma quello che la scrittura ci dice è che quando lui arriva lì, un leone gli viene incontro. Ma non un leone con una museruola, bloccato, con una catena, tot di catena. Ah! Ah! No. La scrittura dice che un leone gli veniva incontro ruggendo. Cioè, un leone gli veniva incontro pronto a fare colazione o pranzo o cena. Questo dice la scrittura. E la scrittura dice anche, non c'è bisogno che lo prendiate, in Giudici 14 dice questo, che lo Spirito del Signore lo investì. A me piace tantissimo questa espressione dell'Antico Testamento. Lo Spirito di Dio lo investì, non il leone, Sansone. E lo investì, e Sansone, senza avere niente in mano, squartò la belva come uno squarta un capretto. Allora, Sansone ha squartato quel leone non con la sua forza, ma con la forza soprannaturale dello Spirito di Dio. Un patto che Dio ha sottoscritto con noi. E il patto comprende anche l'aiuto costante dello Spirito di Dio. Lo Spirito Santo è con noi, sempre. Egli vi ricorderà, vi consolerà, vi rammenterà, vi insegnerà, vi mostrerà, sarà sempre con voi. Io vado al Padre, ma non vi lascio soli, vi mando un altro Consolatore che sarà con voi, lo Spirito di Dio che è in questo luogo, che è dentro di me, che è dentro di voi. Lo Spirito Santo che ci investe nell'ambito del Nuovo Testamento del continuo, se noi glielo permettiamo, se ci lasciamo investire da parte dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Ecco perché Gesù ha potuto concludere il suo discorso che abbiamo letto insieme in Matteo 5 dicendo: risplenda quindi la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Lui lo ha decretato. Gesù ha detto ai suoi discepoli di allora e di oggi: risplenda la vostra luce, risplenda, risplenda. E che cos'è sta storia di mettere la luce sotto un contenitore qualsiasi, sotto un coperchio? Gesù ha detto, ha decretato: risplenda la tua luce, risplenda la tua luce, risplenda la tua luce, risplenda la tua luce, risplenda. Oh, veniamo abbagliati dalla luce che risplende in noi grazie alla presenza dello Spirito Santo dentro di noi. Siamo preziosi agli occhi di Dio. Siamo la sua chiesa, siamo colui che coloro che Dio ha scelto per diffondere la buona notizia dell'Evangelo e per raggiungere altri uomini e donne con questa buona notizia dell'Evangelo. Questa è la cosa che dovrebbe preoccuparci prioritariamente. Il resto a seguire. Cercate prima il regno e tutte le altre cose vi verranno date, certamente in più, ma cercate prima il regno e la sua giustizia. Il regno e la sua giustizia. Quindi, e concludo, se noi siamo il sale della terra, quanti si sentono sale della terra? Siamo il sale della terra, lo dice Gesù. Se siamo nati di nuovo, se siamo nati dall'alto, siamo il sale della terra. Se siamo il sale della terra, che questo sale, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto del suo Spirito, non smetta di conservare, di preservare, che cosa? L'amore di Dio, il perdono, l'altruismo. Che questo sale non smetta di dare sapore. Non dobbiamo mai smettere di dare enfasi alla grazia di Dio. La grazia di Dio. Se siamo qua e se possiamo contare sul fatto che abbiamo il biglietto che ci consente di sperimentare l'eternità in compagnia di Dio, se siamo qua è per grazia. Grazia. Pura grazia. Pura grazia. La grazia per definizione è quando un criminale è condannato all'ergastolo e qualcuno che ha il potere di farlo dice: vieni fuori dal carcere, non sei più costretto a subire l'ergastolo. Grazia. Pura grazia, un dono immeritato da parte di Dio. E quindi la grazia è naturalmente anche la fede. La fede, la fiducia nel Signore. Quando le cose non vanno. Quando le cose non vanno, e capita che le cose non vadano, capita, vero o non vero? Quando capita, noi siamo il sale della terra e siamo chiamati ad attingere allo Spirito che è dentro di noi per credere che cambierà, che la preghiera cambierà la situazione, che il Signore agirà, che la sua fedeltà non verrà mai meno. Amen. E naturalmente siamo chiamati a far venire sete, ad avere noi stessi sete. E leggiamolo ogni tanto sto libro. Già stato detto? Sì. Lo diciamo di nuovo. Leggiamolo sto libro. Leggiamolo più spesso. Leggiamolo con passione. Magari meno. Ho fatto 3 capitoli oggi. No. Falle 1. Mezzo. Ma cerca di capire che cosa vuol dirti il Signore attraverso questo passaggio della Scrittura. Amen? E infine, il sale della terra, perché siamo chiamati a purificare noi stessi da prima, noi stessi, disinfettare continuamente, disinfettare le nostre impurità, e poi naturalmente siamo strumenti per farle notare anche a coloro che il Signore mette sul nostro cammino. Amen? Noi siamo agli occhi di Dio. Il sale della terra. Noi siamo agli occhi di Dio la luce del mondo. E quindi oggi, intanto che vogliamo innalzare il Signore con un ultimo canto, vogliamo sentirci e pensare di noi stessi quello che il Signore dice di noi. Sale della terra, luce del mondo. Questo siamo. Questo vogliamo essere e questo vogliamo fare. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo rendere grazie al Signore per questa parola. Signore, ti benedico e ti rendo grazie dal profondo del mio cuore per questo giorno e per questa parola. Signore, ti voglio benedire e innalzare. Io voglio credere che questa parola possa davvero attecchire nel nostro cuore, nel nostro spirito e darci nuovo entusiasmo, nuova motivazione, nuova passione, Signore, per la chiamata straordinaria che Tu ci hai rivolto, Signore. Noi siamo la Tua Chiesa, noi siamo il Tuo popolo. Noi siamo i Tuoi figli e le Tue figlie, noi siamo i Tuoi ambasciatori, noi siamo i Tuoi portavoce. Noi siamo il sale della terra e la luce del mondo. Ebbene, Signore, aiutaci a fare in modo che questo sale non si contamini, ma che rimanga tale, che rimanga tale, e che questa luce non venga coperta in alcun modo, ma che possa splendere. Signore, grazie per come Tu ci dai la capacità di influenzare il mondo intorno a noi, a cominciare dal mondo piccolo della nostra famiglia. Signore, grazie per come ci dai di influenzare positivamente, spiritualmente, il nostro coniuge, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri vicini, chiunque, Signore. Signore, facci diventare uomini e donne che influenzano gli altri sulla base della Tua parola. Benedico il Tuo popolo, benedico la Tua Chiesa, benedico ogni mio fratello, ogni mia sorella, Signore. E Ti rendo grazie, Signore, per questa parola. E Ti benedico per ogni cosa, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.